Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni per aziende e privati. A Mantova, vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.
Bentornati con Mantova di notte, qui ai microfoni Radio Base, siamo sempre la redazione di mantovanera.it, Carlo Dosa e
Alessandro Moretti.
Ripresentiamoci questa sera. Dicevamo, questa sera noi stiamo parlando di rapine in abitazioni, rapine particolari, rapine comunque sempre molto violente. Abbiamo parlato della rapina ai danni del proprietario, del titolare di un salone di bellezza che abita a San Biagio, che lo scorso dicembre è stato rapinato proprio su appuntamento dai banditi, che con la scusa di voler vedere la casa che lui aveva messo in vendita avevano preso appuntamento per appunto andare a vedere. Quando sono entrati, anziché cominciare la trattativa, lo hanno riempito di botte per rapinarlo. E abbiamo parlato anche della brutta, ancora, se è possibile più brutto non è il termine esatto, della violentissima rapina di Levata del febbraio dell'anno scorso. Quello è un episodio che segue, tra l'altro, di poco tempo altri episodi. Ci sono stati, diciamo, in quel periodo dei microsegnali che facevano già pensare che ci fosse comunque una banda di rapinatori stranieri, a quanto risulta, attiva su tutta la provincia. Più o meno in quegli stessi giorni, nella zona, se non erro, di Villanova de Bellis, era successo qualcosa del genere, anche se non così grave. Infatti a un certo punto le indagini dei carabinieri per il fatto di Levata e della squadra mobile per l'altro fatto finiscono per incrociarsi. Sarei al punto di dire che forse ad agire è stata la stessa banda. Poco prima, alcuni mesi prima, parliamo dell'ottobre del 2013, era avvenuto un fatto molto grave in un'abitazione di Pegognaga. In quel caso un comando di almeno 4 persone incappucciate aveva fatto irruzione, e qui c'è un parallelismo con la rapina di Levate, ha fatto irruzione nell'abitazione di 2 persone, 2 pensionati e di un'anziana, anche questa sui 90 anni. Banditi senza nessuna pietà avevano picchiato le 2 donne, anche la novantenne, e avevano legato stretta con dei lacci, con delle fascette, quindi questi sono arrivati sul posto addirittura con le fascette da elettricista, d'altra donna. Diciamo che la cosa molto particolare di questo fatto è l'orario. L'orario è stato intorno alla mezzanotte e mezza, quindi relativamente presto, e con il padrone di casa che ancora doveva rientrare. Fatto sta che, tanto è vero che a dare l'allarme è stato proprio il marito della signora che è stata legata con i lacci, con le fascette dell'elettricista, rientrato intorno all'1 di notte. Anche in quel caso il bottino era stato, mi pare, abbastanza consistente. Avevano rubato gioielli e altri oggetti di valore, anche perché questa era una famiglia che aveva avuto un'attività, mi pare che gestissero delle profumerie tra Pegognaga e anche Mantova a suo tempo. E la cosa molto particolare, dicevo, è che i banditi erano entrati in questa abitazione nonostante una delle 3 persone residenti fosse ancora fuori. Non si esclude che ci fosse appunto un palo che stava appunto tenendo d'occhio i movimenti dell'uomo di casa, pronto ad avvisare poi i complici nel caso lo avesse visto partire per rientrare. Anche in quel caso appunto ci furono percosse, ci fu violenza. E, io ricordo ci andai io personalmente. La cosa che mi lasciò particolarmente, diciamo, scosso fu quello che vidi nell'abitazione, cioè praticamente una casa messa, quando noi diciamo le varie stanze messe a soqquadro, scriviamo, sembra quasi un come dire, una formuletta magica per non andare troppo nel dettaglio. Bene, io vidi una casa rivoltata veramente da cima a fondo. Anche in questo caso purtroppo i responsabili non sono ancora stati trovati e temo che, visto quanto tempo è passato, difficilmente la cosa succederà, che vengano identificati. Fatto sta che è un primo segnale di quello che poi accadrà nei mesi a venire e che culminerà appunto con questa rapina di levata. L'unica cosa, ecco, che forse differenzia le due rapine è che questa qui di Pegoniaga e anche quella dello stesso periodo lì avvenuta più o meno nella zona di Villanova sembrano più dei furti sfociati in rapina, ovvero i malviventi entrano scassinando una porta, una serratura. E poi quando si trovano faccia a faccia con i residenti, con la gente che ci abita, oppure non trovando quello che cercano, vanno a svegliare appunto i residenti e li trascinano giù per farsi dire dove c'è la cassaforte. A volte la cassaforte non c'è, come in questo caso di Pegoniaga, però diventano, a quel punto diventano le rapine, mentre invece per levata mi sembra che l'aggressione scattata, cioè fin dall'inizio, sia appunto per rapinare.
Sì, a confermarlo sono le stesse vittime, che sono due coniugi di 69 anni, e lo confermano in modo crudo, come poi è stata cruda l'aggressione che hanno subito. Il primo a parlare in aula è stato il signor Signorelli, Franco, ma noto come Adriano e titolare, come abbiamo detto, del bar di Via Chiassi in città, il quale come
ex titolare
in pensione.
Però fino a qualche anno fa era il titolare di questo noto bar frequentato. Vai avanti.
Sì, parlando di queste due ricostruzioni che hanno fornito marito e moglie, si può ricostruire il fatto in sé. Insomma, attorno alle tre la moglie di Franco Signorelli è scesa perché sentiva dei rumori provenire dal piano inferiore nel quale dormiva la madre, che all'epoca aveva un'influenza, e quindi la donna pensava che sua madre avesse bisogno di aiuto. In realtà, quando ha aperto la porta che dava sul soggiorno, è stata ricevuta da due malviventi che, senza troppi complimenti, l'hanno strattonata e costretta a sederci. Non ricordo, ma credo di sì, che la donna abbia preso purtroppo anche uno sberlone. Fatto sta che con lei hanno usato, diciamo, non le maniere che hanno usato con il marito, perché con la donna ha raccontato di aver, a un certo punto, di aver sentito una sensazione strana. Ha sentito due dita sul collo e una voce che le diceva, con accento dell'est, di respirare normalmente. E è una sorta di mossa, di operazione che è servita ai malviventi per quasi fare svenire la 69enne, che infatti si è sentita subito come... si è sentita male, si è sentita svenire, si è dovuta sedere, è rimasta completamente inerme. Trattamento simile ha subito la madre, che ha 90 anni e all'epoca aveva anche l'influenza, che addirittura è stata legata dai malviventi, che le hanno messo una mano sulla bocca, e la donna chiedeva almeno di essere lasciata libera per respirare. Quindi questo per dire, come dicevi prima, che sono malviventi che non hanno alcun tipo di scrupolo, e ne sa qualcosa purtroppo anche il signor signor Signorelli, che al piano superiore, dove era rimasto a dormire, è stato svegliato bruscamente, per usare un eufemismo, perché è stato preso a pugni e gli è stata chiesta in diverse occasioni dove fosse la cassaforte, dove fosse la cassaforte, i valori, eccetera, e lui ha raccontato addirittura che è stato legato con il filo spinato. E questo ha lasciato veramente sbigottiti le persone in aula, e non solo, hanno recuperato i malviventi, hanno recuperato in garage una cesoia usata per lavoro, per tagliare il giardino, e lo minacciavano di addirittura tagliargli un dito. È stato un racconto quello che ha fornito il 69enne, che è durato una mezz'oretta in tribunale, in cui lui si è dovuto anche, diciamo, fermare un po' per commozione, un po' perché ancora porta i segni, si vede, certo, si vede dell'aggressione. Fa fatica a ricordare, diceva di far fatica a stare seduto, aveva giramenti di testa anche a volte per le percosse subite.
Sì, diciamo che dalle percosse, bene o male, sono ferite che col tempo si rimarginano. Che non si rimargina è la ferita che si fa a livello psicologico. Si inizia ad avere paura di qualsiasi rumore, insomma la vita purtroppo cambia in peggio dopo episodi del genere, soprattutto per una persona di una certa età che si trova in balia di questi delinquenti disposti a tutto, pronti a tutto, come ci hai detto tu appunto, Alessandro, addirittura che usano delle tecniche vere e proprie per immobilizzare le loro vittime. Appunto c'è questa tecnica, appunto, di mettere il dito sul collo, di respira lentamente, intanto ti sfilano
il rollo, l'orologio,
la catenina, cioè serve probabilmente anche per rilassare un po' il corpo in modo da poter sfilare le cose con maggiore facilità. Quindi diciamo, professionisti non so, però ci troviamo di fronte a delle bande che sanno benissimo come agire, sanno come si fa. Il vero problema è quando la situazione scappa di mano. Ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, abbiamo affrontato due casi di omicidio molto simili, se ricordi. Abbiamo parlato dell'omicidio Colli e dell'omicidio Froldi, che erano maturati in situazioni molto simili. I fatti sono accaduti in esterno, non sono accaduti in un'abitazione, però come dinamica diciamo che è molto simile, purtroppo finita in maniera molto più tragica, e tra l'altro per rubare, per rapinare persone di poche cose alla fin fine, perché il bottino adesso in genere in questi casi è sempre piuttosto esiguo. Forse il bottino della rapina di cui abbiamo parlato in apertura di trasmissione, di San Biagio, è forse uno dei pochi veramente consistenti a questo livello. Bene, prendiamo un'altra pausa, ci andiamo a prendere un caffè da talora e facciamo sentire un po' di musica ai nostri radioascoltatori.
Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni per aziende e privati. A Mantova, Vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.
Bentornati all'ascolto di Radio Base, Mantova di notte che prosegue. Abbiamo parlato questa sera di... non abbiamo parlato di delitti, abbiamo parlato però di faccende molto altrettanto inquietanti, che sono le rapine in abitazione. Rapine in abitazione ai danni di persone anziane, ma anche di persone più giovani, come abbiamo parlato di una rapina anomala molto particolare avvenuta nello scorso dicembre ai danni di un parrucchiere 48enne di San Biagio. Abbiamo parlato della violentissima rapina di Levate del febbraio dell'anno scorso e di altri casi simili. Abbiamo parlato di fatti che comunque scuotono l'opinione pubblica molto più della classica rapina in banca. Negli ultimi anni, ma già da oltre una decina d'anni, abbiamo potuto constatare questo anche parlando con persone appartenenti alle forze dell'ordine o comunque agli ambienti investigativi. La rapina in banca in sé non crea praticamente più allarme sociale. Il vero allarme sociale lo creano i furti in abitazione e appunto questi episodi in cui a volte sfociano i furti in abitazione, ma anche a volte ci sono vere e proprie bande di rapinatori che fanno irruzione nelle abitazioni per aggredire i residenti e farsi dare tutto quello che hanno in casa. Ora però cambiamo argomento. Di solito Mantova di notte a conclusione portiamo un argomento più frivolo. Questa sera no, perché è recentissima una sentenza su un fatto molto grave, un fatto di violenza sessuale su minore. L'imputato è stato condannato a 12 anni di reclusione. Gli abusi sessuali, i presunti abusi, perché non siamo ancora, va detto, non siamo ancora arrivati al terzo grado, questo è solo il primo grado, erano nei confronti di una bambina che all'epoca aveva tra i 7 e i 9 anni. Sono andati avanti per un paio d'anni. La bambina era la figlia dell'allora convivente dell'imputato. Alessandro, tu alcuni giorni fa, è stato mi pare inizio settimana, hai seguito proprio l'udienza finale di questo processo, di questa bruttissima storia.
Sì, era stato scioccante sentire anche le conclusioni delle parti. È una storia pesante, una ricostruzione che è avvenuta, come avviene abbastanza spesso in questi casi, anni dopo rispetto ai fatti, perché la vittima solitamente...
Molti anni dopo.
La vittima di abusi solitamente non riesce... Qui c'è molta letteratura a riguardo da parte dei psicologi, non riesce a esprimere subito quello che sono stati i torti subiti, tant'è che la bambina ha fatto emergere la vicenda quando ha lamentato un dolore al basso ventre e quando il medico di base le aveva consigliato alla madre una visita specialistica ginecologica, alla quale la piccola tuttavia non voleva sottoporsi. Da lì poi c'è stata, a un certo punto, con l'insistenza della madre, la confessione per vergogna, penso io, che non abbia voluto sottoporsi alla visita per quei fatti che le erano capitati. Poi va detto, la visita non ha fatto emergere alcun problema né relativamente al dolore che la ragazzina aveva al basso ventre, né a quanto avvenuto, alle presunte, dobbiamo dire, molestie avvenute un paio d'anni prima. Però ha fatto emergere un racconto che poi la piccola aveva fatto in sede di incidente probatorio con la psicologa infantile
in ambiente protetto,
come prevede la legge, e aveva raccontato di questi due anni, di tra il 2007 e il 2009, di abusi fatti di rapporti non completi, questo possiamo dirlo, ma tali da giustificare, insomma,
con penetrazione,
esatto,
diciamo, questo lo possiamo dire,
esatto.
Purtroppo per certi versi non possiamo dire il nome per esteso di questo imputato. Facciamo gli iniziali: B come Bologna, C come Cagliari. È un uomo di 62 anni, sì, scusami, ed è una persona già nota, perché prima di questa brutta storia ci sono altre brutte storie. Quest'uomo conviveva con una donna di nazionalità rumena che era poi la madre della bambina, e questa donna aveva anche una sorella più giovane, e il primo episodio di violenza è nei confronti della sorella di questa donna da parte del 62enne, che tenta di mettere le mani addosso letteralmente per violentarla. A questo punto la convivente lo sbatte fuori di casa, lo sbatte, lui inizia a perseguitarla, a seguirla, a pedinarla, addirittura le corre dietro con l'auto e la sperona, facendola finire fuori strada. Per questi episodi il 62enne viene condannato, viene processato e condannato per stalking, sarebbero gli atti persecutori e altri lesioni. Poi subisce un nuovo processo appunto per la violenza sessuale nei confronti della sorella dell'ex convivente, e nel contempo viene accusato anche di estorsione. L'estorsione è nei confronti del compagno della cognata, diciamo così, anch'esso un rumeno, un muratore,
suo dipendente tra l'altro,
sì, e al quale lui porta via tutta l'attrezzatura, giusto? Sì. Dicendogli: se mi denunci io non ti do indietro niente, se invece ritiri la denuncia ti restituisco le tue cose, giusto?
Sì.
E poi salta fuori,
e poi emerge questa vicenda in qualche modo collegata, perché risale al periodo in cui questo 62enne viveva con la compagna, e all'epoca dei fatti lui aveva quasi 50 anni, lei ne aveva appena 20, e lei aveva una figlia avuta da un precedente compagno che aveva un anno, che all'epoca era ancora in Romania e che poi è stata fatta arrivare in Italia, e gli abusi risalirebbero poi a qualche anno dopo, quando la bambina aveva, come abbiamo detto, tra i 7 e i 9 anni. Come ci ricordava un avvocato, il fatto che la bambina non avesse neanche 10 anni è un ulteriore aggravante alle già gravi accuse.
In questo caso c'è stata, diciamo, una pena esemplare.
Sì.
È stata erogata una pena esemplare, che è di 12 anni di reclusione.
Sì.
Dove tra l'altro, se adesso l'hai seguito mi pare, sì, l'altro giorno il processo, il collegio, i giudici hanno accolto in pieno le richieste e quindi l'impianto accusatorio della procura.
Sì, il PM infatti a seguito, durante le sue conclusioni, aveva chiesto 12 anni di carcere e i giudici hanno aggiunto un 5.000 euro di provvisionale alla parte civile, più un risarcimento che, come ci dice in questi casi, andrà stabilito in sede civile, e hanno aggiunto che una volta scontata la pena l'imputato non potrà avvicinarsi per almeno un anno ai luoghi frequentati dai minori. Questa è una pena, è un più, diciamo, alla pena, che è un classico nelle situazioni di abusi su minore, ecco.
Sì, dopo, considerando l'età dell'imputato, considerando il fatto che sta già scontando le precedenti condanne, ora questo è un processo, è una sentenza di primo grado, però insomma diciamo che prima che esca, mettiamola così, ci sarà del tempo, ci sarà, però giustamente i giudici hanno deciso, comunque hanno disposto una volta scontata la pena delle ulteriori misure restrittive nei suoi confronti. Bene, allora con questa storia noi abbiamo concluso, diciamo, abbiamo concluso la puntata di questa notte di Mantova di notte. Ai microfoni c'erano Carlo Doda e
Alessandro Moretti
della redazione di mantovanera.it. Vi lasciamo con un ultimo brano musicale, vi ringraziamo di averci dell'attenzione che ci avete prestato e buon proseguimento con i programmi di Radio Base. Buonanotte.
Mantova di notte, i delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi, a cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza, investigazioni e servizi per la sicurezza di aziende e privati. A Mantova, Vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023. Infedeltà aziendali e coniugali, investigazioni penali, informazioni commerciali e recupero crediti, custodia, portierato e reception. Chiedi un preventivo gratuito. CMC Sicurezza è a Mantova, Vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.